Radio 3 Mondo.
Undici in punto, buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo giovedì 28 di novembre. Sottile è la parola che il mio amico Steve ha usato in una mite mattinata di febbraio, mentre eravamo in macchina sotto una pioggerellina spugnosa, diretti a Sant'Antonio. Si riferiva al piacere che provi osservando i paesaggi del Texas, quel piacere piccolo, quel piacere che richiede consapevolezza. Sottile non è una parola che usualmente viene associata al Texas e mi ha fatto pensare. Ebbene, proprio questo giovedì 28 di novembre, mentre negli Stati Uniti d'America si celebra il giorno di ringraziamento, noi faremo tutto il viaggio negli Stati Uniti attraverso proprio uno dei più controversi stati americani, proprio il Texas, il cuore di Trump Land, che non elegge un politico democratico da oltre 20 anni. Tutto sfogliando qui sotto mano ho un libro che è l'autore Lawrence Wright, che saluto subito. Hello and welcome to Radio 3 Mondo.
Thank you so much. It's good to be here.
Lawrence Wright è il giornalista di New York e nonché proprio autore del libro Dio salvi il Texas, viaggio nel futuro dell'America, NR Edizioni 2019. God Save Texas sarebbe il titolo originale. Come sempre sono benvenute le vostre domande, osservazioni e perché no le testimonianze, che come sempre saranno raccolte da Costanza Spocci. Costanza, buongiorno.
Buongiorno Marina e buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo anche due profili oggi che ci possono accompagnare nel nostro viaggio in Texas. Il primo profilo Twitter è quello di Texas Demography, il centro demografico per il Texas, perché per capire un posto vale anche la pena andare a vedere subito chi ci vive e perché i dati demografici, lo vedremo, sono abbastanza sorprendenti. E poi l'altro profilo è quello di Texas Highways, che è una rivista mensile pubblicata dal Dipartimento dei Trasporti del Texas, che promuove viaggi in Texas attraverso articoli e fotografie. C'è un articolo molto interessante che ha pubblicato Texas Highways lo scorso ottobre in occasione del Festival della Letteratura del Texas ed è, lo stiamo twittando ora in questo momento, un libro per ogni anno dai primi mesi di vita fino ai 100 anni, quindi per ogni anno di vita c'è un libro sul Texas che viene consigliato, quindi i nostri ascoltatori possono anche andare a vedere sui nostri profili. Ricordo che ci chiamiamo Radio 3 Mondo su Twitter e su Facebook e siccome appunto non capita tutti i giorni di avere un premio Pulitzer in studio, invitiamo i nostri ascoltatori a scriverci sms o WhatsApp al 335-56-34296.
I'm Joe Buck from Texas.
Enrico Rizzo from the Bronx.
And I'm gonna buy you a drink. What the hell do you think of that?
I don't mind if I do.
Why do you think I come all the way up here from Texas for?
Well, I'm a hustler. You didn't know that?
You were gonna ask me for money? Huh?
Will you get out of here?
You gotta get yourself some kind of management.
Only the echo.
Hey, what's the matter? I'm walking here. I'm walking here.
Don't worry about that. Actually, that ain't a bad way to pick up insurance, you know.
Era l'estratto, lo stiamo ancora ascoltando, del grande film Midnight Cowboy del 1969 con i grandi altrettanto John Voight e Dustin Hoffman, che smonta un po' il primo stereotipo, proprio quello dei cowboy del Texas, perché Joe Buck è un giovane cowboy texano che arriva a New York convinto che con il suo aspetto possa fare una vita da gigolò, ma la vita è molto più dura e questa immagine si sgretola velocemente. Con noi, dicevamo, abbiamo sempre Lawrence Wright, giornalista del New Yorker, e Costanza Spocci giustamente ha sottolineato il fatto che il premio Pulitzer anche per il libro Le altissime torri. Noi invece percorriamo il Texas con il suo ultimo libro Dio salvi il Texas. Iniziamo subito da questo stereotipo. Lawrence Wright prenderà voce anche grazie al traduttore che ci accompagnerà per tutto Radio 3 Mondo, Pietro Ceccioni, che ringraziamo subito. Iniziando dal primo stereotipo dei cowboy, ma anche di un'immagine hollywoodiana di Texas. Lei parla nel suo libro di una nevrosi di vivere come vuole la leggenda. Forse il Texas esiste davvero più nei film che nella realtà. E allora la prima domanda è: qual è la realtà che troviamo in questo libro e qual è il Texas che davvero bisogna difendere anche per capire gli Stati Uniti d'America?
Well, The Midnight Cowboy is a very meaningful movie to me because it's about a young man, Joe Buck, who lives in the shadow of the myth of Texas. He actually worked in a drive-in movie theater and all these Texas films were showing, and he was just a movie operator. But he dressed up like a cowboy and went to New York and traded on the myth. It's very powerful. This idea that people have of Texas all over the world. And in a way, it's you feel a little overshadowed by it. I suppose that, you know, in some countries like Italy, where you have this great history, there's this, you know, this immense past that you have to deal with. In Texas, it's the great myth.
Scusate.
Prego, prego, Pietro.
Midnight Cowboy per me è un film molto significativo perché perché rappresenta, dimostra l'ombra del mito del Texas. Lui, il protagonista, lavora in un drive-in e lavora all'ombra di questo mito televisivo cinematografico del Texas e si veste da come un cowboy. E quindi questo fa vedere come questa idea del mito del Texas sia molto potente. In tutto il mondo, ovunque tu vada, la trovi. Come in Italia, in questo paese, avete questa grande storia, questo peso della storia, noi abbiamo il peso del mito del Texas.
E proprio Midnight Cowboy è uno dei film che viene menzionato da Lawrence Wright nel suo libro Dio salvi il Texas, nonché di grande dispiacere dei suoi studenti del Cairo, che quando voleva spiegare il vero Texas aveva proprio menzionato questo libro. E il libro, ricordo, ha 14 capitoli, ci porta anche al confine col Messico, parla della tragedia inevitabile che ha segnato la città di Dallas nel 63, l'uccisione del presidente Kennedy, poi il presidente Johnson, si arriva a Bush e Beyoncé, ma anche attraverso la radio. E devo dire, questo è uno dei capitoli che ho amato di più, che parla di due facce di Texas, una di quella che è accomunata da Texas FM, ovvero quella che parla con la voce velutata alla città e che fa parte della famosa NPR, ovvero la radio pubblica americana, e poi una Texas AM che parla invece alla campagna, una divisione che spesso accade tramite la radio di uno stato americano, quello che è il Texas, ma la domanda è: quanto rispecchia la divisione statunitense, soprattutto da ricordare oggi nel giorno di ringraziamento?
Well, you know, in the U.S. we have two radio bands, you know, the AM and FM, and the thing about radio, it is really the voice of the people, vox populi, right? Mm-hmm. It's you hear what people are saying and thinking, but AM and FM disagree. They're two cultures, and you can drive through Texas as you could drive through America and be in two different places at the same time, two different cultures. And it's this problem we have in Texas, similar to the problem we have in America, is getting these two cultures to talk to each other and not go off into their own echo chambers and live in the cultures that those radio bands represent.
In America abbiamo questa divisione fra AM e FM, che la cosa principale, la cosa diciamo della radio, è che la radio è la voce del popolo, la vox populi. E quando tu guidi attraverso il Texas come attraverso l'America, vedi che queste due culture sono in disaccordo costantemente. E quindi tu guidi attraverso il Texas e ti sembra di essere in due posti allo stesso tempo. E il problema che abbiamo in Texas, come lo abbiamo in tutto il resto dell'America, è far sì che queste due culture diverse si parlino fra di loro e non restino nelle loro camere stagne. E quindi ecco, sì, questo è il punto.
One person who crosses the bridge is Willie Nelson. He's on both AM and FM, and this seems to be one very narrow bridge between these two cultures.
Una persona che attraversa questo ponte, che diciamo unisce queste due culture, è Willie Nelson, che è sia su AM sia su FM.
E dunque una divisione che però è da sottolineare rispetto al paese, a un altro stato americano a cui fa molto riferimento sia lei, Lawrence Wright, che è lo stesso Texas, che si paragona in continuazione con la California. Ma la peggiore minaccia che potrebbe arrivare è che il Texas si stia californizzando, così almeno lei scrive nel suo libro che leggo, dice: il Texas da 20 anni non elegge un democratico in nessun ruolo pubblico. Ogni funzionario statale invece in California è democratico. Sta vincendo però ora il modello texano e gli Stati Uniti dovrebbero scegliere. Cosa dobbiamo e se dobbiamo in effetti temere un futuro, quello che è texano, anche paragonato e implementato negli Stati Uniti?
You know, Texas and California are the most important states in the United States. And California is, you know, most populous, and Texas is rapidly gaining and will surpass California. In fact, Texas will double by the year 2050. But they are like strands of DNA. You know, they revolve around each other. They never coincide. So whatever is going on in California, the opposite is happening in Texas. So when I was young, Texas was blue. And California was red. You know, Texas produced Lyndon Johnson, and California produced Ronald Reagan. They were very opposite. And now they're totally, you know, they've switched places. And so they're constantly evolving in opposition to each other.
Il Texas e la California sono i due stati più importanti in America. La California è il più popoloso e il Texas ci sta arrivando e di fatto la sorpasserà, la popolazione del Texas raddoppierà nel 2050. Il Texas e la California sono come due filamenti del DNA, sono opposti e non si toccano mai. Tutto ciò che succede in Texas, l'opposto succede in California. Per esempio, quando io ero giovane, il Texas era democratico e la California era repubblicana. Infatti il Texas ha prodotto Lyndon Johnson e la California ha prodotto Ronald Reagan.
Sempre ringraziamo il traduttore Pietro Ceccioni che ci aiuta a capire le parole di Lawrence Wright, però se mi permette, io direi che il libro in qualche maniera è una continua risposta a una domanda che si ripete in continuazione dai suoi amici, dai suoi colleghi, partendo anche da David Remnick, il direttore di New York dove lei lavora. La domanda è semplice: perché continua a vivere in Texas? E io leggo proprio uno dei delle parti del libro che mi hanno divertito di più. Dice Lawrence Wright: gli intellettuali di New York a volte mi escludono con le loro certezze libere e il loro giudizio pronto su chi è diverso da loro. La città è un alveare ronzante di indignazione, ma in ogni caso penso di essere troppo rustico per sopravvivere lì. E poi dice che sono cresciuto a Dallas, Houston è un cugino proletario, e a chi dico che sono del Texas è come evadere il fisco. Quando dico sono di Austin dicono ok, Austin è cool, però la gentilezza è come un mandato sociale per il nostro stato. Allora, perché vivere oggi in Texas?
It's a question I've asked much of my life. When my editor David Remnick asked me to explain Texas, I had decided I would never write about Texas again after I left writing for Texas Monthly. But I thought it was about time that I examine what was it about Texas that I loved, what kept me here, and in part, it is, you know, friends, family. I'm in a band. It's hard to it's hard to leave that
it's
behind.
Important.
But there's no other place that felt like home. You can't replace that. And it turned out to be very important to me with all of its problems. The other thing about living in Texas is a raw culture still creating itself. And it's not it's something you can still change. And I like that. I like being able to influence the culture that I live in and not just live in a place that's already made.
Questa è una domanda che mi sono fatto per la maggior parte della mia vita. Avevo giurato che non avrei mai più scritto del Texas dopo che ho lasciato il giornale texano per il quale lavoravo. Ma cos'è che amo del Texas? Beh, la famiglia, gli amici, sono in una band, quindi è difficile lasciare, ma non c'è nessun altro posto che per me è casa. Poi il Texas è una cultura ancora in via di formazione. Per cui è una cosa che amo questa, è bello poter influenzare la cultura nella quale vivi.
Costanza Spocci, sicuramente vedo che arrivano moltissimi messaggi, almeno via SMS qui davanti a me.
Sì, Marina. Gaspare da Palermo ci chiede se è possibile avere un commento sulla vicenda paradossale avvenuta in Texas a Raul Rodriguez, che dopo 29 anni da agente dell'immigrazione è diventato immigrato e rischia di essere espulso. Poi Simone fa una domanda un po' provocatoria e chiede se esiste qualche texano disposto ad ammettere che il Texas è stato rubato al Messico. Gianni dice che la contrapposizione tra campagna e città è presente più o meno in uguale misura in tutto il mondo. E poi in redazione abbiamo trovato un articolo, citavamo prima il Texas Demography Center, perché la crescita, come diceva anche Lawrence Wright, della popolazione del Texas è aumentata moltissimo tra il 2000 e il 2010 e anche tra il 2010 e il 2018, tanto che appunto è un trend che continua a crescere, ma soprattutto grazie alla forza lavoro migrante che arriva soprattutto dal centro e dal Sud America e alle nuove nascite che vedono i numeri più alti proprio nella comunità ispanica.
E grazie a Costanza Spocci per aver posto in evidenza il nuovo tassello, un altro tassello che affronteremo e con il quale andremo anche in Messico tramite il libro Dio salvi il Texas di Lawrence Wright, ma anche come sempre ogni giovedì qui a Radio Tremondo con le nostre consuete interferenze.
Interferenze.
E alle 11:16 ci è raggiunti Andrea Bornino, ben ritrovato. Andrea.
Buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori. Allora, oggi racconto una storia che parte dal Texas, in verità dal confine, una storia vecchia che ho scoperto anch'io, mi ha lasciato abbastanza bocca aperta, una storia che parte da una serie di stazioni radio messicane che venivano chiamate Border Blaster. Cosa vuol dire? Erano stazioni radio messicane, siamo negli anni 60, potentissime, trasmettevano dal Messico in inglese per raggiungere in verità la popolazione del Texas e tutta l'America del Sud. Perché lo facevano? Perché dal Messico potevano fare una serie di cose che alla radio in America non si potevano fare. Le cose più banali era tipo vendere delle cose. C'erano tantissime stazioni che vendevano alla radio ogni tipo di cosa, dai pulcini al cibo per gatti e per cani, alle pillole dimagranti. Uno dei DJ di queste stazioni radio, siamo nel 1963, è diventato incredibilmente il DJ più famoso del mondo e ha iniziato vendendo pulcini. Ascoltiamo chi è.
This is 50,000 watt clear channel XERB, Radio North America, Central Studios, Los Angeles, 1090 on your dial.
Hey baby, welcome on in here to the Wolfman Jack Show for a Tuesday night.
E la voce che state ascoltando è proprio lui. Per chi ha vissuto un po' gli anni 70 radiofonici, lo trasmettevano anche in Italia, lui è Wolfman Jack, il lupo solitario, il DJ americano più famoso del mondo. Ebbene, lui ha iniziato alla radio negli anni 60 vendendo pulcini, quindi lui faceva la pubblicità di questi pulcini, ma anche il cibo dei gatti per i cani, si telefonava e ti arrivavano a casa. Tutto questo da una stazione radio in Messico. Abbiamo sentito l'annuncio di questa radio da Los Angeles, non è vero, era tutto finto. Trasmettevano da una potentissima stazione in Messico fregandosene di tutte le regole della radiofonia americana. La cosa incredibile è che appunto ha avuto un successo così grande che da lì è diventato un vero e proprio mito in America. Continuiamo ad ascoltarlo.
First of all, I started out at XCRF from Del Rio, Texas, many years ago. That's a 250,000-watt station across the border. And back in those days, you could drive from New York to Los Angeles and just never lose the Wolfman. And I used to sell a whole lot of mail-order products and things like that, you know?
E questa è la sua voce che racconta che ha iniziato proprio dal Texas, da una stazione sul confine, facendo questa cosa del mail order, quindi si telefonava e si potevano comprare e ordinare le cose più incredibili. È diventato così famoso che il suo programma veniva trasmesso dal 70 all'82 in oltre 2000 stazioni radio in tutti gli Stati Uniti. È diventato proprio l'icona del DJ. Muore in infarto nel 1995, ma il suo punto più alto di, appunto, di fama è nel 73. George Lucas lo infila dentro American Graffiti, perché la voce appunto del lupo solitario era la voce per eccellenza che si ascoltava in Texas, in tutti gli Stati Uniti.
In FM, rigorosamente
in FM, e quindi ci ascoltiamo per concludere la versione italiana di questo frammento del film dove appare il lupo solitario.
Dai, prendi un ghiacciolo.
Lei è il lupo solitario.
No, bello, non sono lupo solitario. Un momento,
Qui è lupo solitario. Chi è?
Viene.
Ah, eccolo qui, lupo solitario.
Bene. Ma è registrato. È una voce registrata. Beh, dove è adesso? Sì, insomma, dove lavora?
Lupo solitario è dappertutto.
E anche nel film non si svela chi è sul lupo solitario, perché vuole tenere questa, appunto, questa magia della voce che arriva dalla radio.
Una voce davvero radiofonica. Grazie ad Andrea Bornino, che ci ha portato il mondo, un altro pezzettino del mondo del Texas attraverso Wolfman Jack, ma ci ha avvicinato alla prossima destinazione e, se posso dire, anche all'attualità, quella che ci porta in Messico. La terra di confine è un altro dei capitoli di Lawrence Wright, che invece qui con noi in studio a presentare il suo ultimo libro, Dio salvi il Texas, è la terra di confine dove praticamente lei dice che il Messico definisce il Texas in un modo che non appari negli Stati Uniti. Siamo come un marito e moglie che vivono uno accanto all'altra anche dopo un brutto divorzio. E proprio questo anche tema ci porta all'attualità, perché la rassegna alla stampa estera oggi si apriva con l'annuncio di Trump che dichiarava la guerra ai narcos. I cartelli sono ora considerati terroristi. Quanto del Messico e quanto del confine c'è nella identità texana, e quanto importante e in che maniera menzionarla oggi?
You know, Texas and you know, Mexico, or United States and Mexico, that border is probably separates the two most different nations of any border in the whole world. And I love Mexico. It's very dangerous right now, and especially on the border. And it's, you know, we do have a problem with immigration in the United States, especially in Texas, where at one point 150,000 people a month were coming across our border. It's very difficult to manage that amount of people. But the chaos in Latin America is very disruptive. And we don't know what to do about it, frankly. We need immigration desperately. You know, it's not just yard men and construction people. You know, even the Austin lives on high tech, and we can't get enough qualified people to keep our industry going. So we're desperate for immigration, but afraid of it at the same time.
Beh, il confine fra gli Stati Uniti e il Messico separa, secondo me, le nazioni più diverse al mondo. Io amo il Messico. Io lo amo il Messico, ma è pericolosissimo in questo momento, specialmente al confine. E sì, noi in America abbiamo un problema di immigrazione, cioè a un certo punto arrivavano in America 150.000 persone al mese, e questo è un problema, cioè come te le gestisci? Ma noi abbiamo bisogno degli immigrati, non si parla solo di lavoro, di bassa manovalanza. Austin vive con l'high tech e non abbiamo abbastanza personale specializzato. Però, diciamo, è un caos. È un caos. La situazione dell'America del Sud è talmente caotica che, cioè, ne abbiamo bisogno, ma è difficile.
But I would say that terrorism is a word that's very difficult to define. It's elastic. You know? And yes, you know, the gangs, the narco gangs in Mexico are very dangerous, and how do you distinguish them from terrorists? I think that, you know, they are essentially, you know, they're killing each other for the most part, but they are a very dangerous element, and I think that, you know, it's correct to be frightened of the influence, but the idea that we might go into Mexico and try to eliminate the narco terrorists, I think it's a fantasy.
Per quanto riguarda la parola terrorismo, è una parola molto difficile, è una parola molto elastica. In effetti sì, le gang sono molto pericolose, ma come le distingui dai terroristi? Cioè loro fondamentalmente si uccidono tra di loro sono pericolose, ed è giusto che abbiamo paura dell'influenza che abbiano, ma l'idea di andare in Messico a combattere le gang è fantasia.
E anche un'altra, diciamo, un'altra sfaccettatura è anche l'interferenza in un altro stato, che può essere paragonata, almeno lo faceva la rassegna internazionale stamattina, con lo scenario di interferenza anche nella politica di Hong Kong. Arriverei alla parola d'ordine, almeno per quanto riguarda la politica di oggi, negli ultimi giorni, che è l'impeachment di Donald Trump. E devo dire che da tutti i presidenti che menziona nel libro Lawrence Wright, Dio salvi il Texas, Trump è forse il nome che menziona di meno. Però fa un parallelismo con l'attualità attraverso la città di Dallas, che dice aveva bisogno dell'umiliazione. Dallas e il pensiero America First ci stavano portando in una zona buia. Dallas è una città migliore a causa dell'assassinio del presidente. Ora guardo il paese e mi chiedo se non sta diventando come Dallas nel 63. Questo sarebbe il più grande dei paradossi. Che cosa potremmo aspettarci? E lei dice viaggio nel futuro dell'America di Texas con l'impeachment, e l'America di Trump davvero rispecchia Texas, e c'è questo parallelismo diretto?
You know, people say that Texas is just America on steroids. And in some ways, that's true. You know, we are the most patriotic. You know, it's funny because there's always this secession idea that we would break away and become a republic again as we once were. And that's not going to happen. It's just, a dream. But Texas is, very conservative. But right now it's moving more to the left. And in this next election, it could be that Texas would, if there is a centrist Democrat, Texas might very well go blue. If Texas were to become blue, there would never be another Republican president. Because without Texas, there would be no base to the Republican Party, which is why they're fighting so hard to keep Texas in the red column.
Beh, dicono che il Texas sia l'America sotto steroidi, che in parte è vero, noi siamo più patriottici, infatti mi diverte molto questa idea della secessione, che dicono tutti che il Texas si separerà dagli Stati Uniti, tornerà a essere una repubblica come ne eravamo, non succederà mai. Il Texas è sempre stato molto conservatore, ma adesso in questo ultimo periodo si sta spostando a sinistra, e alle prossime elezioni, se ci fosse un democratico centrista, il Texas potrebbe passare dalla parte dei democratici, e questo per i repubblicani sarebbe un disastro, perché senza Texas non ci sarà mai più un altro presidente repubblicano, perché toglierebbe la base al partito repubblicano, e per questo stanno combattendo così duramente per tenerlo.
E una domanda secca che davvero arriva alla fine: l'America dopo le elezioni 2020 è un'America di Donald Trump, Lawrence Wright?
Yeah, Donald Trump has redefined America, and I'm not happy about it. He's shown us a part of ourselves that has always been there, but has never occupied the highest office. And I don't know how America will be after Donald Trump. One thing he seems to have taught our politicians is never be ashamed. Now our politics are totally shameless. And that's part of the legacy of Donald Trump, I fear. To say on the positive side, he has not gotten us into another war. You know, I was fearful we'd be in a nuclear exchange with North Korea, and that hasn't happened. So there are things, China needed to be called to account. These are positive things, but the tone of American politics now is so debased, and that's a legacy that I think will linger.
Beh, Trump ha redefinito l'America in un modo che non mi fa piacere. Perché ha portato alla luce una parte di noi che c'era sempre stata, ma non aveva mai occupato il posto più alto, l'ufficio più alto nel paese. E quindi non so come sarà l'America dopo Trump. Una cosa che ha insegnato ai nostri politici è di non vergognarsi mai. Adesso la politica americana è priva di vergogna, e questa cosa mi fa un po' paura. un lato positivo è che non ci ha portato in nessuna guerra, cioè io avevo paura che a un certo punto ci stessimo per imbarcare in una guerra nucleare contro la Corea del Nord. Questo non è successo, la Cina doveva rispondere per alcune cose, questo è successo, ma il tono politico è cambiato e non è bello.
Grazie intanto a Pietro Ceccioni per la traduzione. Thank you very much, Lawrence Wright.
Oh, grazie mille.
Se volete, oggi, stasera, alle 18.30 a Roma, presso la Feltrinelli di Colonna, con Rosa Polacco, sarà presentato Dio salvi il Texas, viaggio nel futuro dell'America, edito da NR. E Radio Tremondo finisce qui. Ci risentiamo domattina. Buona giornata da Marino Lalovic.
RAI, Radio 3.